Settimana dedicata al fumetto argentino, ai suoi protagonisti e al suo rapporto privilegiato con il fumetto italiano, e è arrivato il momento di immergerci proprio in profondità nella tradizione argentina legata alla nona arte. Per farlo, una studiosa e ricercatrice argentina, esperta di fumetti, che vive in Francia e tra Argentina e Francia ha così diviso, diciamo, i suoi impegni professionali e di ricerca, Laura Caraballo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Laura Caraballo, con lei vorrei cercare di tracciare una piccola storia del fumetto argentino per capirne, ecco, diciamo un po' le caratteristiche, le coordinate, anche se è ovvio si tratta di un esercizio quasi impossibile nei pochi minuti che abbiamo a disposizione, ma è proprio quello che le chiediamo, insomma, l'impossibile. Magari cominciando proprio con le origini, cioè a quando risalgono gli inizi della tradizione del fumetto argentino, o forse più concretamente quando si comincia a parlare di scuola argentina e perché.
Oui, donc c'est un exercice assez compliqué et moi j'ai pas une grande capacité de synthèse, mais je vais faire mon mieux quand même.
Sì, è un esercizio abbastanza complesso, io non ho una grande capacità di sintesi, ma farò del mio meglio. In Argentina e in America Latina si comincia a parlare di fumetto come in Europa o nel Nord America nel corso del XIX secolo, con la stampa scritta e illustrata e la caricatura politica. L'Argentina però, a partire dall'inizio del XX secolo, si differenzia un po' con lo sviluppo di una grande produzione della narrazione grafica, con un linguaggio che comincia a definirsi a partire dagli anni venti. I giornali, le riviste politiche, la stampa propongono già una grande quantità di narrazioni sequenziali, visive, eccetera, e lì, all'inizio di questa industria culturale, si comincia a consumare. Il pubblico inizia a essere educato alla lettura di questo tipo di linguaggio. Alcune persone iniziano a pubblicare attivamente dei fumetti, quindi accanto a disegnatori e sceneggiatori ci sono pure degli editori che hanno un ruolo importante nello sviluppo del fumetto argentino, anche se il mercato editoriale in questo ambito subisce le incertezze della politica e dell'economia. A partire dagli anni 30 e 40 ci sono insomma giornali, settimanali, mensili che presentano pagine e pagine dedicate al fumetto, quindi alla narrazione sequenziale. E ce n'è per tutte le età, si tratta di un elemento caratteristico del fumetto argentino, non solo il fumetto destinato all'infanzia o ai ragazzi, ma un vero e proprio sviluppo del fumetto per adulti e per ogni tipo di pubblico, con un certo gusto per le storie d'avventura. Così negli anni 40 si comincia a parlare di scuola argentina, perché molti autori e sceneggiatori cominciano davvero a sperimentare e a lavorare sul linguaggio. E ci sono i lettori che accompagnano questa evoluzione. Bisogna pensare al fumetto argentino degli anni 40, 50 e 60 come a Netflix oggi. Il pubblico, cioè, consumava regolarmente i fumetti e le sue narrazioni visive, seguiva le storie magari settimanalmente e i numeri a livello editoriale di consumo erano enormi. Se veniamo quindi a una delle peculiarità della scuola argentina, c'è lo sviluppo grafico che riguarda il bianco e nero, perché a differenza del fumetto europeo in Argentina si era costretti a lavorare solo col bianco e nero. Per decenni gli autori hanno così avuto la possibilità di sperimentare e cercare delle soluzioni per offrire con il bianco e nero una resa grafica ricca, attraverso per esempio un lavoro sulla linea, sul realismo o ancora in alcune derive sperimentali quasi espressioniste. In questo contesto si intrecciano autori che poi sono diventati molto famosi, come naturalmente Hugo Pratt, che in Argentina ha iniziato la sua carriera, o Alberto Breccia, Solano Lopez, autori che hanno accompagnato questo momento di esplosione della produzione fumettistica, insieme a sceneggiatori che hanno sviluppato storie incredibili che il pubblico ha adorato.
Voilà, des auteurs qui ont vraiment porté des moments d'explosion de la production et en même temps voilà des scénaristes aussi qui ont développé des histoires absolument incroyables que le public a adoré.
Dicevo prima che la storia del fumetto argentino, Laura Caraballo, ha un rapporto particolare, forse proprio privilegiato con l'Italia. Il fumetto italiano è un rapporto che inizia, direi, proprio in quegli anni che citava lei, tra gli anni 40 soprattutto e 50, con una figura cruciale come Cesare Civita e il suo impegno editoriale, in particolare negli anni 40 con la Editorial Abril. È di Cesare Civita appunto il progetto che spinse parte di un gruppo di autori italiani a spostarsi addirittura in Argentina, a Buenos Aires, fra questi Alberto Ongaro, Mario Faustinelli, Ivo Pavone e, lo diceva anche lei, un certo Hugo Pratt, che in Argentina poi rimase comunque ben 13 anni.
Oui, moi je vais dire oui, absolument. Parce que bon, il y a déjà un rapport privilégié
Sì,
culturel
dirò di sì,
privilégié.
assolutamente. C'è un rapporto culturale privilegiato in senso ampio, perché in Argentina un'enorme parte della popolazione, si parla del 40% della popolazione, ha origini italiane, compresa io. All'epoca poi c'era un'immigrazione fortissima dall'Italia, la cultura italiana si è un po' fusa con quella locale. Quello che ha fatto Cesare Civita per il fumetto, quando è arrivato, è importante. Non ha creato, ma ha aiutato a sviluppare il mestiere di disegnatore di fumetti in Argentina, portando appunto, fra le altre cose, un gruppo di artisti incredibili che hanno partecipato al fermento del fumetto della scuola argentina, nei suoi anni d'oro, come si dice. Ha creato un sindacato di disegnatori un po' ispirato ai syndicate americani per i comics. I disegnatori si sono raggruppati e hanno cominciato a produrre in massa, diciamo così, ma con risultati qualitativamente incredibili. Cesare Civita era già legato ai fumetti quando era in Italia, ma in Argentina ha potuto sviluppare la sua casa editrice con un successo notevole, tenendo la mano ad altri autori, tra cui per esempio lo scrittore e sceneggiatore Hector German Osterheld, che ha lavorato per Civita per la editoriale Abril, prima di aprire la sua casa editrice. In poche parole, Cesare Civita ha avuto un ruolo centrale negli anni d'oro del fumetto argentino, perché ha creato un terreno creativo particolarmente propizio. Dopodiché, noi siamo sempre fieri di dire che Hugo Pratt, beh, ha grosso modo imparato tutto in Argentina.
En Argentine de dire que Hugo Pratt, il a, voilà, il a tout appris en gros là-bas.
Questa settimana, e anzi proprio oggi, esce su Netflix la serie TV dell'Eternauta, il fumetto, lo citava prima questo importantissimo sceneggiatore, di Hector German Osterheld, disegnato nella sua prima versione da Francisco Solano Lopez. È un fumetto iconico, ma appunto non meno iconico è il suo autore, Osterheld. Cosa ha rappresentato, visto che rimaniamo negli anni d'oro, diceva lei, Osterheld per il fumetto argentino?
Oui, alors Osterheld aussi, il a eu une énorme influence parce qu'il était scénariste mais aussi éditeur.
Sì, Osterheld ha pure avuto un'enorme influenza perché era sceneggiatore ma anche editore con la sua casa editrice Editorial Frontera, creata negli anni 50. Di formazione geologo, Osterheld era grande lettore e appassionato di fumetti e come editore ha pubblicato moltissime serie a fumetti, da lui scritte con i migliori disegnatori dell'epoca, da Hugo Prata agli italiani che ha già menzionato lei, ad argentini come Solano Lopez, le serie che venivano appunto pubblicate settimanalmente in formato piccolo, in bianco e nero. E un giorno, ecco, ha scritto L'Eternauta, un fumetto che ha segnato un'epoca e che è davvero il grande eroe del fumetto argentino. Perché? Beh, sintetizzando, perché è la prima volta, siamo negli anni 50, che si legge la storia di un'invasione extraterrestre con una narrazione epica, un'avventura che non finisce mai e che include molti aspetti come i viaggi nel tempo, l'eroe collettivo, eccetera. Tutto ambientato a Buenos Aires, al punto che si possono seguire le avventure rintracciandole sulla carta geografica. Il personaggio dell'Eternauta è così diventato anche un simbolo della resistenza. Nella prima versione dell'Eternauta degli anni 50 si trattava della resistenza verso l'invasione aliena. In seguito ci sono state altre versioni dell'Eternauta prima che negli anni 70 Osterheld diventasse un desaparecido. Le nuove versioni sono più politiche e l'invasione è più che altro una negoziazione con le grandi potenze mondiali che offrono l'America Latina agli extraterrestri. Ma l'Eternauta è rimasto anche in seguito un simbolo della resistenza, della resilienza e della sopravvivenza di fronte alla crisi, a una sorta di apocalisse. La storia personale particolare di Osterheld, infine, il fatto che abbia seguito le figlie nel militantismo politico, raggiungendo la lotta armata a un certo punto degli anni 70, prima appunto di venire ucciso dalla giunta militare, anche questo è qualcosa che colpisce. E anche questo è conosciuto per come le sue convinzioni gli siano costate la vita.
Il a été aussi connu à cause de ça, comment ses convictions lui ont coûté la vie.
E venendo al presente, Laura Caravaggio, proprio l'altro giorno, ed è un esempio fra tanti, ma stavo leggendo l'ultimo TEX in formato bande dessinée intitolato La maledizione del Ciarro Negro, che è una storia di Mauro Boselli, con i disegni di Carlos Gomez, che già in passato aveva prestato le sue matite a TEX. Ebbene, Gomez è proprio argentino, famoso fra l'altro per avere disegnato Dago dopo Alberto Salinas, il creatore, appunto, insieme con Robin Wood, del famoso personaggio. Ora, dicevamo prima che Argentina e Italia hanno un rapporto privilegiato nell'ambito del fumetto. Mi chiedo, è così ancora oggi?
Oui, Alors, la bande dessinée s'est beaucoup transformée, effectivement.
Sì, beh, il fumetto si è molto trasformato. Nel XX secolo, come detto, ci sono gli italiani che arrivano in Argentina e poi gli argentini che vengono in Italia. C'è una prossimità culturale, ma il mondo del fumetto è cambiato. Se il fumetto argentino è stato veicolato dalle pubblicazioni settimanali e sui giornali, non ho parlato ad esempio di Mafalda o di altre case editrici molto popolari, oggi il fumetto si è trasformato nel formato libro. In Europa era già il caso prima, ma oggi è davvero il romanzo a fumetti uno dei generi privilegiati. Io continuo a percepire degli scambi molto ricchi tra l'Italia e l'Argentina, ma sono diversi. Se all'epoca erano i disegnatori ad emigrare e a prendersi l'incarico di disegnare una serie lunga e popolare, oggi, con la circolazione di autrici, autori e le tante influenze, questi scambi passano forse più attraverso il contatto diretto, le fanzine, la microeditoria, la creazione digitale. È più diversificato, più trasversale e non ci sono più solo uomini, come era il caso del fumetto nel XX secolo. Tutto si allarga, ma penso che gli scambi privilegiati ci siano sempre. C'è sempre un legame molto forte.
Penso che gli scambi privilegiati sono sempre là. C'è un legame molto forte.
Allora, per concludere, Laura Caravaggio, le faccio una domanda che ho fatto anche agli ospiti ieri e l'altro ieri. Una domanda che è un po' un gioco. Le chiederei di offrirci un piccolo consiglio di lettura, uno o due fumetti che lei si sente di consigliare al pubblico italofono, fumetti argentini naturalmente.
Oui, c'est un exercice très...
È molto difficile perché si legge molto, ci sono tante cose che piacciono e certe volte si è tentati di dare risposte un po' erudite. Ma per rispondere alla sua domanda suggerirei un fumetto contemporaneo e uno un po' meno contemporaneo. Il primo è Giù le zampe, della giovane autrice argentina Gato Fernandez. È la storia di una persona che ha subito degli abusi da piccola e che trova un modo di raccontare la sua esperienza a mo' di terapia. Il disegno è assolutamente straordinario. La storia non è particolarmente divertente, ma è molto poetica e ben raccontata. Il secondo, invece, è un vero capolavoro. Perreamos, di Alberto Breccia e Quanza Sturain. È una saga, un fumetto molto lungo, e racconta le avventure di un uomo che non ha nome, molto nella vena di Osterheld. Si intitola Perreamos per la marca del suo impermeabile. È in bianco e nero, cioè una grafica densa e di grande impatto. Prendete il tempo di leggervelo, magari quest'estate. È un viaggio verso se stessi, direi, con molta nostalgia.
Je vous laisse la lire, prenez le temps. Cet été, vous partez avec Paramus. C'est un voyage vers soi-même, moi je dirais, avec beaucoup de nostalgie.
E grazie a Laura Caravaggio per i suoi consigli di lettura, grazie a Yari Bernasconi per aver raccolto questa intervista. Io ve lo ricordo, come sempre, come tutti i nostri contenuti potete naturalmente ritrovarli sul nostro sito di Rete 2, quindi anche andare a ripescare, a riprendere i consigli di lettura che ci hanno dato gli altri ospiti del dossier del fumetto in questa settimana, e dunque lunedì e martedì.